Allora, continuiamo le nostre riflessioni iniziate la volta scorsa. L'ansia e depressione è una prigione dove siete sia il prigioniero che il carceriere crudele. Voglio leggere subito questi passi. Isaia 61:1. Lo spirito del Signore, di Dio, è su di me, perché il Signore mi ha unto per recare una buona notizia agli umili, mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, l'apertura del carcere ai prigionieri, per proclamare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio per consolare tutti quelli che sono afflitti. Leggiamo anche il Salmo 30, versetto 5. La seconda parte del versetto 5. La sera ci accompagna il pianto, ma la mattina viene la gioia. E infine, seconda Samuele 22:29, la seconda parte. Seconda Samuele 22, è una preghiera, versetto 29. La seconda parte. Signore, illumina le mie tenebre. Fin qui la nostra lettura. Allora, abbiamo visto la volta scorsa, abbiamo visto ma non abbiamo visto niente perché non va. Sì. Ho provato prima. Dicevo, abbiamo visto la volta scorsa l'ansia e sarebbe bello se, so che qualcuno di voi mi ha scritto, di quelli assenti, che se lo sono ascoltato il messaggio mi fa piacere perché per non ripetere la premessa importante che abbiamo fatto la volta scorsa è che qualcosa ripeterò questa sera. Allora, la premessa, qualcosa della volta scorsa, io dissi, se vi ricordate, forse c'era più la scarica. Scusate, il bello della diretta. Ok. C'è qualcosa che non va. No, l'ho già tolta. Era solo su off. Niente. Allora, la volta scorsa dissi nell'introduzione che non sono un dottore. E questo l'ho detto perché mi ha spinto a consigliarmi e a farmi aiutare da chi lo è. E lo è nel campo cristiano. E poi non mi sono accontentato perché nella mia ignoranza volevo anche confrontare con chi non è credente ed è un dottore. E le fonti dicono più o meno le stesse cose. Questo è importante. Poi abbiamo detto la volta scorsa che lo scopo di queste riflessioni non è darci la patente per poi giudicare, ok? Quindi non è che in qualche modo capiamo qualcosa e poi ci mettiamo a giudicare. Non è questo lo scopo. Perché altrimenti ci metteremo a posto di Dio. Ma lo scopo principale rimane quello di conoscere aspetti per noi importanti. Perché? Perché noi dobbiamo indossare gli abiti degli altri. Ok? l'empatia, cioè indossare gli abiti altrui, cercare di immaginarci chi soffre, cosa sta provando. Quindi Romani 12:15, vi ricordate cosa dice? Chi se lo ricorda? Chi se lo ricorda? 12:15. Piangete con chi piange e ridete con chi ride, no? Dice così. Quindi noi dobbiamo simpatizzare, cioè mettere gli abiti di chi soffre e capire cosa stanno passando. Questo è molto importante. Poi, l'ho riportato qua, rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono. Poi vi feci l'esempio dell'autismo, un'esperienza che abbiamo fatto e stiamo facendo io e mia moglie, che ci ha portati ad aumentare la nostra sensibilità verso certe problematiche, che prima noi non conoscevamo, e quindi per ignoranza conoscevamo il termine, ma non essendoci passati, non conoscevamo certi aspetti. Vivendo certi aspetti si capiscono delle cose che non solo per sentito dire, ma sperimentate. Quindi lo stesso scopo hanno queste riflessioni. Non hanno, ripeto, lo scopo di darci la patente per giudicare, perché il giudizio spetta al Signore, ma noi dobbiamo cercare di capire quando ci troviamo di fronte a persone che soffrono di queste problematiche, come poterle aiutare e cosa stanno passando. Un'altra premessa importante, la dobbiamo rifare perché questa sera è molto importante parlando della depressione, è la stretta relazione che passa fra il corpo, l'anima e lo spirito. Vi ricordate? È importante, noi non siamo fatti solo di corpo, ma noi siamo fatti di anima e di spirito. Corpo, anima e spirito. Se noi non curiamo queste tre componenti del nostro intero essere, rischiamo che se si ammala una parte, del nostro essere, va a influenzare tutte le altre parti. E questo l'abbiamo detto la volta scorsa, è dimostrato anche scientificamente, fratelli. Scientificamente è dimostrato questa grande verità. Quindi il nostro corpo somatizza tutto quello che la nostra anima subisce o viceversa. Se io ho un tumore, la mia anima ne è influenzata perché è depressa, è scoraggiata, è vero? E forse anche il mio spirito. E viceversa, se io sto avendo un problema a livello psicologico nelle relazioni con gli altri, potrebbe influenzare anche il mio corpo e potrei anche ammalarmi. E questo lo vedremo anche nella parola di Dio la volta prossima, perché la prossima volta vedremo, se il Signore piacerà, degli esempi, dove tutto quello che abbiamo detto fin qui e diremo oggi, li vedremo praticamente nella parola di Dio. Quello che vedremo questa sera, ripeto, lo vedremo, ve lo dimostrerò nella parola di Dio. Un dispiacere quindi può concretizzarsi in una malattia, ad esempio. Attenzione, ho riportato questo versetto del Salmo 11. Quando le fondamenta sono rovinate, cosa può fare il giusto? Fratelli, perché l'ho citato? Sembra forse un po' fuori luogo parlando della depressione o dell'ansia, è vero? Non è affatto fuori luogo. Perché? Perché quando le fondamenta di un fisico, dell'anima, spirituali, mettetela su tutti i livelli, tutte le sfere della vita esistenziale, sono rovinate, beh, sì, il Signore è onnipotente, però vi faccio l'esempio della volta scorsa. Qual è l'esempio della volta scorsa? Se io mi sono drogato, ok? E mi prendo l'AIDS e mi converto, il Signore mi perdona, mi porterà in cielo. Ma l'AIDS non è detto che mi passi, anzi, quasi sicuramente mi porterà alla morte. Oppure se io dovessi commettere, che ne so, un omicidio e prendo l'ergastolo e mi converto, il Signore mi porterà in cielo, ma l'ergastolo mi rimane. Quindi ci sono delle conseguenze a peccato che a volte il giusto non ha la forza di poter mettere, diciamo, una parola fine, ok? Se una persona arriva al Signore già fisicamente, psicologicamente, diciamo, rovinata, molto avanzata, diciamo, con delle problematiche molto avanzate, sì, il Signore la salva questa persona, la porterà in cielo. Però ci sono dei punti di non ritorno, perché noi abbiamo dei limiti nel fisico. Se io mi prendo una depressione all'ultimo stadio, beh, avrò delle conseguenze sul fisico. Quando mi converto, il Signore mi salva, mi porterà in cielo, però avrò delle conseguenze nel mio fisico, nella mia mente, che molto probabilmente me le porterò per tutta la vita. Ecco perché ho citato questo. Ok? Perché ci sono delle situazioni in cui il peccato è così andato avanti che anche se ci convertiamo non c'è un rimedio umano. È chiaro questo? Ma abbiamo, grazie a Dio, il rimedio spirituale che ci porta in cielo il Signore. Ho voluto fare questa premessa. E anche il dottore ho messo qui. Perché se io rovino il mio fisico e quindi mi ammalo, mi converto. Sì, mi converto. Il Signore ha la potenza, se vuole, di guarirmi, però non è detto. E quindi a volte anche i dottori, davanti alla rovina del peccato nella nostra vita, non può, non ha rimedi. La volta scorsa abbiamo visto l'ansia e abbiamo detto dell'ansia che tutti i problemi dell'ansia sono risolvibili. Guardando la scrittura, abbiamo dato delle soluzioni. Io aggiungo, l'ansia ha delle soluzioni se non diventa cronica, se non è spinta troppo avanti, ok? Allora ha delle soluzioni. Altrimenti anche qui arriviamo in un punto di non ritorno dove ci vuole veramente un miracolo del Signore. È chiaro? Ma lo scopo principale, fratelli, del Signore nella vita dell'uomo è salvarlo per l'eternità. Questo rimane lo scopo principale, noi non lo dobbiamo mai perdere di vista. Allora, la depressione o i disturbi dell'umore. Io ho messo questa doppia definizione perché mi hanno spiegato che nei disturbi dell'umore in realtà non c'è solo la depressione, ma ci sono altre malattie a livello mentale, ce ne sono diverse. Allora, la depressione è vivere in un corpo che combatte per sopravvivere con una mente che cerca di morire. C'è proprio questo conflitto, questo contrasto. Quali sono i sintomi e le cause? Beh, chi ne soffre, questi stati depressivi, si presenta, diciamo, nella nostra vita in modo silenziosa e ci spinge un po' alla volta verso il precipizio, se non si pone dei rimedi. Quindi nasce che non te ne accorgi. Se non te ne accorgi, arriva un punto che ti trovi sull'orlo del precipizio. La depressione è una malattia democratica. Perché democratica? Perché colpisce tutte le fasce della società: ricchi, poveri, giovani, meno giovani, di tutte le età. Anche se, come potete leggere qui, c'è una fascia d'età dove è maggiore e addirittura, guardate, l'ho sottolineato, le donne. Due volte rispetto agli uomini. Vi dice qualcosa questo? La scrittura ne parla, eh? Vi dice qualcosa? Fratelli? Non sorelle, parliamo di fratelli. Prima Pietro 3, 7. Vi dice qualcosa? Che le nostre mogli sono il vaso debole. E quindi noi dobbiamo stare attenti a mettere dei carichi a livello psicologico, delle problematiche addosso alle nostre mogli, perché a un certo punto le distruggiamo. Due volte rispetto all'uomo si ammalano di depressione. Non è un caso, perché il Signore ci ha fatti in una certa maniera. Bellissimo, la scrittura, guardate, dà sempre una risposta alla scienza, sempre. Tipi e forme di depressione, c'è una classificazione. Ce ne sono diversi, io li ho raggruppate così. Ci sono depressioni minori, depressioni maggiori, poi ci sono quelle definite endogene, cioè provenienti dall'interno, vedremo, quelle esogene, cioè che provengono dall'esterno, causate dall'esterno, poi ci sono delle diagnosi non facili da fare per questo tipo di depressioni. Un consiglio, attenzione ai consigli facili, ok? Fratelli, sorelle, attenzione quando ci vengono dati dei consigli. Noi abbiamo delle problematiche, ci vengono dati dei consigli un po' superficiali. Dobbiamo fare attenzione. Prevenire, dedicandoci di più alla nostra igiene dell'anima, è meglio che curare, e lo vedremo anche un po' più avanti. Poi Perché? Perché quando, come vi dicevo prima, ci spingiamo troppo in avanti in questa malattia, in queste problematiche, c'è un punto di non ritorno. Purtroppo è così. Allora, vediamo le depressioni esterne, esogene. Quindi, quando il male viene da fuori. Allora, quali sono le possibili cause di questo tipo di depressione esterna? Ripeto, adesso vedremo, parleremo da un punto di vista, lasciatemi dire. Perdonatemi, non, da un punto di vista medico, con la faccia per terra perché davvero non so, nessuno mi hanno aiutato. E la prossima volta tutto quello che noi vedremo adesso, io ve lo farò vedere nella parola di Dio. Cioè ci sono proprio gli esatti esempi fatti nella parola di Dio. Allora, quali sono le cause? C'è una perdita degli affetti, una perdita lavorativa, di una persona cara. Di una reputazione, tutto ciò che il soggetto percepisce come importante e non accettabile per sé. Mi succede una cosa, no, questa per me è troppo grossa, è insopportabile, io questa non la posso sopportare. Ecco, questa può essere una causa di depressione. Altri esempi, una separazione, trasloco in un luogo non desiderato. Queste sono tutte statistiche, fratelli, non le sto inventando io, eh. Un lutto, una malattia. La fine di una storia d'amore, una forte delusione in amicizia, perdita o trascuratezza degli affetti, tutte queste sono cause di depressione esterna, gravidanza indesiderata o trauma da parto, sono tutte cause che mi possono portare, ci possono portare a una depressione. Quindi un fatto accaduto che ci ha sconvolti, l'ambiente intorno a noi, e ci condiziona una situazione pesante da sopportare a lungo. Vi ricordate l'esempio del bicchiere che vi ho fatto la volta scorsa, del bicchiere d'acqua? Supponiamo che questo è un bicchiere d'acqua. Cosa peserà? 100 grammi? Beh, tenetelo per 10 minuti, ce la faremo, è vero? Poi tenetelo per mezz'ora, poi tenetelo per un'ora, inizieremo a fare un po' fatica. Tenetelo per tutto il giorno, questo bicchiere d'acqua. E arriverete a un certo punto che non riuscirete più a sostenere questo bicchiere d'acqua. Ma cos'è che è cambiato? Il peso del bicchiere d'acqua è lo stesso. Il problema siamo diventati noi che non riusciamo più a sostenere il peso a lungo tempo di questo bicchiere d'acqua. Così è nella vita pratica. Ci sono delle situazioni che per breve tempo si riescono a sopportare. Quando diventano per lungo tempo, diventano davvero insopportabili, pesanti e causa di depressione. Quindi la depressione esogena, cioè esterna, sono le conseguenze di eventi traumatici, stressanti, ok, al limite, e che noi valutiamo in termini di perdita non accettabile, cioè non la riusciamo a digerire. Questa situazione che ci accade a un certo punto della nostra vita, non riusciamo a smaltirla. E diventa quel famoso bicchiere d'acqua che tenuto a lungo ci crea dei problemi di salute. Quindi l'insorgere di questo tipo di depressione è lento e graduale, perché ci vuole un po' di tempo. Ancora qua ho ricordato, le cause fisiche spesso sono conseguenze delle cause dell'anima, psichiche o viceversa, perché siamo fatti di corpo, anima e spirito e siamo collegati. Ok? Se si ammala l'uno può portare delle conseguenze sull'altro. Infine, l'abuso psicologico. Una delle cause che non lascia dei segni sul corpo, ma ti lacera dentro. Le parole dette in doppio senso, le parole dette perché ti devo uccidere, allora devo trovare la parolina giusta per ucciderti. Questi sono tutti giochetti, fratelli, a livello mentale, che non ci lasciano delle ferite all'esterno. Ma dentro ci fanno morire, ci uccidono. Anche questo è nel tempo, quel famoso bicchiere d'acqua tenuto in mano, nel tempo ci può far ammalare. Allora, quali sono i sintomi? Quando una persona si ammala di questa depressione esterna, quali sono i sintomi? Allora, i sintomi sono quelli fisici, insonnia, inappetenza, ok? Non riesco a dormire. Non ho fame, anedonia, cioè una stanchezza, mancanza di forze, debolezza, non riesco a fare niente. disturbi gastrici e intestinali. Per quanto riguarda invece i sintomi a livello psicologico della depressione esogena, ci possono essere reazioni emotive spossanti e stressanti, come una propensione al pianto e alla disperazione, scoppia a piangere all'improvviso, una sfiducia in se stessi e nelle proprie capacità, si perde, chiamiamola, il mondo la chiama autostima, la scrittura la chiama un'altra cosa, equilibrio. Perdiamo quell'equilibrio, quel giusto concetto di noi stessi, ok? Quindi perdiamo questa capacità. Poi un'inclinazione allo sconforto e a una visione pessimistica di tutte le cose che ci stanno intorno. Vediamo tutto nero. Una violenta oscillazione dall'umore fra alti e bassi. Ma possono anche esserci sintomi e reazioni emotive alla depressione diverse, a volte diametralmente opposte, come ostilità, avversione, eccesso di rabbia, scatti di ira, tendenza a incolpare gli altri, a sottometterli e a manipolarli. Questi sono tutti dei sintomi. Attenzione, fratello, non è che se abbiamo qualche sintomo di questi adesso siamo ammalati di depressione, eh? Coraggio. Però sono quelli che indicano i dottori. Difficoltà a relazionarsi e a comprendere i sentimenti altrui. Adesso guardiamo la depressione interna, quando il male viene appunto dall'interno, endogene, viene chiamato dai dottori. Allora, nasce dentro di noi, quella veniva da fuori, questa nasce dentro di noi, prende velocemente forma nel nostro corpo che si irrigidisce in movimenti sempre più lenti e privi di alcun guizzo. Io ho in mente una persona, giovane, un mio parente, siamo cresciuti insieme, a un certo punto, perché lui ha fatto abuso di sostanze stupefacenti e poi grazie a Dio si è convertito e lui è caduto in una profonda depressione di questo tipo e quando lui cammina sembra una tartaruga, proprio davvero movimenti lenti, non riesce più a gestire bene, diciamo, i suoi movimenti. Prende forma nella nostra mente che un po' alla volta si incrina, si spezza, smettendo di riconoscere la vita. C'è proprio una cosa terribile. Viene chiamata anche depressione maggiore, grave, e quindi rompe nella nostra vita senza cause tangibili o identificabili in apparenza. Quindi accade un vero e proprio mutamento all'interno. Quindi la depressione endogena si caratterizza proprio per una sua insorgenza brusca, immediata, grave, ma soprattutto per l'assenza di una causa tangibile e reale e per la mancanza di una spiegazione logica. Non te lo sanno spiegare chi si ammala di questo problema, cosa? Quali sono i sintomi? Allora, i sintomi sono soggettivi, ma prevalentemente la sensazione di inutilità. Mi sento negativo, oppure possibile che debba sentirmi continuamente colpevole? Ormai mi sto odiando, nel caso di una donna, non mi sopporto più, mi sento pesante, oppure non mi interessa più vivere, che vivo a fare? Fratelli, vedete queste espressioni? Io la prossima volta ve le farò vedere nella scrittura, perché ci sono anche nella parola di Dio. Ce ne sono più di quanti, io ne ho scoperti tantissimi. Non pensavo, vi dico la verità. Quando mi sono messo a cercare, ma ne ho trovati tantissimi e non immaginavo questa realtà. Quindi è qualcosa che c'è sempre stato. Perché c'è sempre stato? C'è sempre stato perché noi siamo fatti di corpo, anima e spirito. E anche le persone di 2000 anni fa, 3000 anni fa, erano fatti di corpo, anima e spirito. Quindi avevano le nostre stesse esigenze dopo il peccato. Spesso sono presenti pensieri di morte o di suicidio, che possono andare da un vago senso di morte o desiderio di morire, fino all'intenzione di farla finita con una vera e propria pianificazione e tentativi di suicidio. Ne conosciamo situazioni di questo tipo. Vedremo che per il credente è un po' diverso, eh? Ok? Nella vita credente questa situazione è diversa. Io la sto trattando così da un punto di vista, generale. Poi l'applicheremo nella vita dei credenti. Un umore perennemente triste, vuoto, assenza di piacere nelle comuni attività, minore energia, stanchezza e senso di rallentamento, disturbi del sonno, insonnia, ipersonnia, risveglio anticipato, disturbi dell'alimentazione, perdita di peso o aumento di peso. Quindi o non mangio o mangio così tanto che divento obeso. Senso di colpa, inutilità ed impotenza, pensieri di morte o di suicidio, irritabilità, eccesso di pianto, indolenzimenti e dolori cronici resistenti alle terapie, dolori per tutto il corpo e anche le terapie fanno e non fanno. A volte ci sono dei tentativi di uscire dalla depressione in modo sbagliato. C'è qualcuno che ci mette un po' di impegno, dice io voglio uscire fuori dalla depressione, ok? Allora si inventa un po' delle cure fai da sé. Sapete cosa succede? E questo è documentato davvero dappertutto. Cerca di riempire il vuoto, attenzione, il vuoto, non con quello che servirebbe a noi, alla nostra anima, ma con i valori esteriori o dipendenze. Con il cibo, quindi si danno al cibo, con le droghe, il gioco, con il sesso, con falsi amori e dipendenze emotive. Con internet, con la televisione, gossip. Questi sono i principali modi in cui si cerca di colmare quel vuoto che l'uomo ha senza Dio. Non si scappa. Se una persona non ha il Signore, fratelli, qualcosa ci deve mettere dentro. Ok? Allora, quali sono le cause? Le cause? Disfunzionalità di alcuni neurotrasmettitori. Allora, i dottori hanno visto che per questo tipo depressione, a livello fisico c'è proprio una disfunzione di questi neurotrasmettitori. Io ve li riporto così come sono. E quindi ci troviamo di fronte a una malattia vera e propria. Non dobbiamo aver paura di ammetterlo e di farci curare se questo è il problema. È molto importante di non accettare consigli da persone non esperte. Okay. Quali sono queste alterazioni che si è osservate? Io le riporto a titolo informativo, perché magari qualcuno in mezzo a voi potrebbe dire se le inventate. No, sono documentate. Allora, disregolazioni di certi neuromediatori, quali la serotonina, la noradrenalina, la dopamina, l'acetilcolina, faccio fatica a pronunciare perché non è il mio campo, e il sistema dell'acido gamma-aminoburritico. Ok? Quindi notano queste disregolazioni di questi elementi qua nella vita di chi soffre di depressione. Quindi serve proprio una cura, essere seguiti e curati da un punto di vista medico. Altre cause, quindi ci possono essere delle turbe, dei traumi fisici, lesioni cerebrali, encefaliti, tumori, malattie croniche invalidanti, legate all'età, all'invecchiamento, ad esempio, è dimostrato che quando si va molto avanti negli anni si rischia di ammalarsi di questo tipo di depressione. Da esaurimento, sovraffaticamento fisico, psichico, mentale, spirituale. Lo vedremo nella scrittura la prossima volta. Responsabilità eccessiva, un carico di responsabilità eccessivo. Reattive, quindi esperienze negative. Eventi malvissuti nell'infanzia e nell'adolescenza. Fratelli, guardate quanto è importante anche qui fare attenzione ai nostri figli, quando sono piccolini, dove li lasciamo, con chi li lasciamo. Questo è molto importante. E anche gli adolescenti, seguirli per vedere se nascondono qualcosa, se fanno delle cose che non devono fare, mai giustificarli, cercare di stargli vicino, parlargli, per capire le difficoltà. Quindi attenzione anche ai nostri bambini, perché possono avere poi da grandi delle problematiche che possono portare a questo tipo di depressione. Alcune considerazioni finali. Stasera vi stresso meno. Allora, sfatiamo un mito Non sempre i disturbi di umore e depressione sono sempre causati dal nostro peccato. Ok? C'è questa equazione, tu sei depresso, hai peccato. Non è così. Ok? Ma a volte può essere causato anche dal peccato di altri, quelle esterne. Mi uccidi così tanto che alla fine io mi deprimo. Ok? Oppure, come abbiamo visto, da queste disregolazioni di questi neuromediatori, okay, che abbiamo visto prima. Quindi, all'equazione depressione uguale peccato, non sempre corrisponde, o perlomeno non sempre corrisponde a questa equazione depressione uguale mio peccato. Non sempre è così, fratelli. Ok? Quindi, con l'avvento del peccato, abbiamo visto in Genesi 3 la volta scorsa velocemente, ogni sfera della vita dell'uomo è sottoposta a stress di ogni tipo. A motivo del peccato, tutta la creazione geme ed è in travaglio e tutti gli squilibri sono entrati nella vita dell'uomo. Questa è una causa, è la causa principale che può far ammalare di depressione gli uomini in generale, parliamo in generale. Quindi ogni sfera della vita hanno subito trasformazioni da Genesi 3 in avanti. C'è proprio questo disastro a tutti i livelli. Allora dobbiamo ricordarci che prevenire è meglio che curare. Perché se arriviamo a un punto di non ritorno, è un punto di non ritorno, è sempre un punto di non ritorno, fratelli, sorelle. Se io mi ammalo e mi spingo così avanti, non mi curo, non mi riguardo, ok, da un punto di vista spirituale, dell'anima, e anche fisico, beh, posso arrivare a un punto in cui dopo non c'è più niente da fare, mi devo tenere tutte le conseguenze della mia superficialità. Abbiamo compreso quanto sia importante nutrire tutte e tre le parti dell'intero essere nostro, anima, corpo e spirito. Fratelli, anche il corpo è detto in Prima Corinzi capitolo 6, versetto 19, che non appartiene più a noi stessi. Anche il corpo noi non dobbiamo abusare, perché il corpo è il tempio dello Spirito Santo. Quindi i vizi eccessivi, okay? Il fumo, l'alcol, tanti altri farmaci in generale, tutte queste cose possono portarci poi ad ammalarci. Quindi noi dobbiamo curarci, avere riguardo. E abbiamo capito quanto sia difficile aiutare chi soffre di queste patologie. Fratelli, sono cose complesse, meccanismi complessi. Io personalmente faccio veramente fatica a comprenderli. Per questo noi dobbiamo essere sensibili verso queste persone, non essere dei giudici, ma piuttosto iniziamo a ascoltare. Ascoltiamo queste persone, okay? Simpatizziamo con queste persone, lasciamole parlare queste persone, okay? Anche se a volte, insomma, dovessero dire delle cose, diamogli il tempo di esprimersi, di parlare, di svuotare, fra virgolette, il sacco. A volte il nostro corpo è così compromesso che può essere difficile uscire da questa prigione. In più viviamo in un mondo difficile che si oppone a noi, parliamo adesso di credenti, questo mondo, dice la scrittura, ci odia, abbiamo bisogno gli uni degli altri, ok? Della comunione fraterna, abbiamo bisogno di guardare alla parola di Dio per non ammalarci. È davvero importante questo. Abbiamo bisogno di guardare alla parola di Dio per evitare delle malattie evitabili. Quanto è importante per chi sta vicino a queste persone possedere quelle caratteristiche dello Spirito Santo? Quanto è importante. E pensavo oggi, dico, Signore, come ci hai equipaggiati in modo corretto? Ci hai salvati? Non solo hai voluto portare una guarigione al nostro cuore, ma ci hai dato i tuoi caratteri che ci permettono poi di poter empatizzare, okay, con chi ha queste difficoltà. Avere empatia per queste persone, mettere gli abiti di queste persone e poterle capire. Mi riferisco a Galati 5:22, l'amore, la pazienza, la gioia, la bontà, la pace, la fedeltà, la mansuetudine, eccetera, eccetera. Mi piace questo versetto. Guardate, fratelli, la pace di Dio, che non è la pace con Dio, ma è la conseguenza della pace con Dio, cioè della salvezza, quella pace di Dio che sopravanza ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. È molto incoraggiante questo versetto, perché c'è l'intelligenza di Dio che è al di sopra dell'intelligenza degli uomini, che è al di sopra dell'intelligenza dei dottori, è vero? Che guarderà, custodirà, mi piace questo verbo, custodirà i nostri cuori e le nostre menti in Cristo Gesù. Però abbiamo bisogno di una cosa, abbiamo bisogno di ubbidire alla parola di Dio. Abbiamo bisogno che la parola di Dio abiti abbondantemente nelle nostre menti. Vi ricordate cosa dice Paolo? Abbiamo bisogno di attuare quel rinnovamento a livello della mente. Quando arriviamo dal mondo, arriviamo ammalati, fratelli. E quando il Signore ci salva, ci sono delle immondizie accumulate nella nostra mente che abbiamo bisogno di prendere la pala e spalare dalla mattina alla sera. E questo esercizio lo vorrà fare lo Spirito Santo insieme con noi, ma una condizione. Se noi facciamo abitare la parola di Dio nelle nostre menti abbondantemente. Sapete quando è l'1% di 24 ore? Quando è l'1% di 24 ore? Matematici? 2 minuti e 40. 2,4. Ok? Allora io chiedo a me, ma lo chiedo anche a voi. Dai al Signore almeno l'1% al giorno del tuo tempo per pregare? Dai al Signore l'1% del tuo tempo per leggere la parola? Sarebbe un 1%, sto dicendo una, come dire, 1% è niente. Dovremmo parlare molto di più, almeno del 10% in avanti. Chiediamoci questo, fratelli, perché se non abbiamo questa attitudine a riempire la nostra mente con la parola di Dio, noi siamo dei credenti salvati per la grazia di Dio. Ma noi ci possiamo ammalare di qualsiasi malattia, lo sapete? Peggio dei non credenti. Allora, mi piace, ho voluto riportare questa testimonianza. È importante, fratelli, anche come si reagisce a delle situazioni difficili. Guardate, io non so se è un credente Zainardi. Non lo so, non so se è un credente. Però guardate cosa dice. Quando mi svegliai dall'anestesia, voi sapete che lui ha avuto un incidente e gli hanno amputato tutte e due le gambe, vero? Quando mi svegliai dall'anestesia e sollevai il lenzuolo, mi resi conto di ciò che era accaduto al mio corpo. Fu allora che decisi di non concentrarmi su quello che avevo perso, ma su quello che mi era rimasto e ringraziai Dio. Fratelli, è bellissima questa testimonianza. Io sono convinto che tutti noi, chi prima, chi dopo, in situazioni diverse, ci veniamo a trovare in difficoltà, forse problematiche difficili, dalle quali venire fuori è davvero molto difficile. Beh, iniziamo a guardare, come dice quest'uomo, a quello che mi è rimasto. E lui si è dato un grande affare ad apprezzare quello che gli è rimasto, tant'è che quest'anno ha vinto, se non ricordo male, un paio di medaglie d'oro alle Olimpiadi, è vero? Per cui è davvero una persona che ha reagito. Conta molto anche la nostra parte quando ci veniamo a trovare in certe problematiche. Mi rendo conto, fratelli, che parliamo di cose molto difficili. Come pure questa persona. Io ho ascoltato molto di questa persona, ho letto molto, ed è veramente toccante quello che dice. Lui è nato così, senza braccia e senza gambe. Ed è sposato anche con una bellissima donna e anche dei figli adesso. Ma la sua è stata la reazione che ha avuto dopo la conversione. Prima ha avuto il rigetto, voleva morire. Quando poi ha dato il cuore al Signore, lui voleva vivere. Ed è bello qui quello che c'è scritto. Lui dice, se cado, leggiamolo. Ma sapete, ci sono momenti nella vita che quando cadi, senti di non avere la forza di rialzarti. E pensi, avrò ancora speranza? Perché vi dico, io sono qui, sdraiato, con la faccia al suolo, e non ho le braccia, le gambe. Dovrebbe essere impossibile per me rialzarmi, ma non lo è. Vedete? Io proverò 100 volte a rialzarmi in piedi, e se fallirò 100 volte, se fallirò e rinuncerò pesantemente, pensate che riuscirò ad alzarmi? No, ma se cadrò e proverò ancora, 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 voglio solo che sappiate che non è la fine. Quello che importa è come arriverai alla fine. Bellissimo. C'è una certa reazione da parte nostra. Fratelli, noi che siamo dei credenti dobbiamo in qualche modo reagire e dobbiamo farci anche, e dobbiamo anche noi aiutare a reagire chi si trova in situazioni difficili. Guardate, fratelli, la comunione fraterna è veramente un elemento molto importante, specie in problematiche come quella della depressione. Allora, io mi fermo qua. La prossima volta vedremo, se il Signore piacerà, cerchiamo di rispondere a questa domanda. Il credente può essere ansioso o depresso? Daremo questa risposta. Vedremo cosa pensano i sostenitori del sì e cosa pensano i credenti che sostengono no. E poi vedremo degli esempi biblici. Quello che abbiamo visto questa sera, fratelli, ve lo ripeto, lo vedremo pari passo nella parola di Dio. È incredibile com'è bella la parola di Dio. I dottori arrivano sempre un po' dopo, eh? Il Signore arriva chiaramente sempre prima. Che Dio ci benedica. Amen.
Possiamo passare qualche momento in preghiera.